Scusate, siamo pronti, grazie della pazienza. Evento numero 29, Gabriele Romagnoli, Made in Italy.
Va bene? Sì. No, questo... No, se mi siedo qua sembro uno che sta per recitare Bertolt Brecht invece di dire delle cose. No, scusate anzitutto il ritardo, ma mi è capitato di incontrare un tassista creativo, nel senso che lui andava ai 30 all'ora, io gli ho detto che ero in ritardo, si poteva accelerare, lui è andato ai 30 all'ora, però suonava il clacson. E questo secondo lui doveva accelerare i tempi. Ora, per recuperare il tempo perduto, io vorrei innanzitutto darvi, come dire, delle istruzioni per l'uso di questo incontro, che non so bene come sia stato presentato, ma non è certo la, come dire, la conferenza classica che si può tenere in queste circostanze, nel senso che io questa la intendo più come una chiacchierata nella quale facciamo finta che ci troviamo a una cena, siamo intorno a un tavolo e qualcuno mi domanda che cosa io penso della creatività in Italia. Ora, il titolo Made in Italy è un gioco di parole che mi è venuto sul Made in Italy e che ha un duplice senso, nel senso che Made è qualcuno che è pazzo o che si sente pazzo quando è in Italia. Ora, io passo la maggior parte del mio tempo all'estero e quando vengo in Italia delle due l'una, o ho perso qualche rotella io o se ne è persa qualcuna in giro, nel senso che molto spesso io non capisco, ma non per snobismo, semplicemente non capisco di che cosa la gente sta parlando intorno a me. Uno degli episodi che ricordo spesso è quando mi hanno chiesto se avevo seguito la lite tra Pappalardo e Zecchila. Ora, io di Pappalardo ho un ricordo vago legato alla mia adolescenza, di Zecchila non so nulla, vorrei non sapere nulla, fare percorso netto da qui alla fine della mia vita e non sapere perché hanno litigato. Ma med et qualche cosa significa anche avercela con qualcuno e ogni tanto da emigrante che torna io me la prendo un po' con questa Italia furba che crede sempre di salvarsi in nome di alcune delle sue caratteristiche, una delle quali è proprio la creatività. Ora, questo mio incontro, come vedrete, non ha un filo conduttore di ferro, nel senso, la scorsa settimana il giornale, il quotidiano per cui scrivo, mi ha chiesto se poteva pubblicare il testo del mio incontro. Ho detto, non so, se volete pubblicare questo foglietto, perché mi sembrava irrispettoso andare a qualcosa che si chiama Festival della Mente, arrivare con un testo preparato, parlare di creatività e non lasciarsi guidare dal momento, anziché da una scaletta o da cose prefissate. Per cui io ho idea di due o tre cose che vorrei dirvi e le altre mi verranno strada facendo. Allora, essendo un incontro sulla creatività, io avevo bisogno di un testimonial per parlare di che cosa, secondo me, a volte è la creatività in Italia. E allora ho pensato di cominciare parlandovi di Ulisse. Se qualcuno pensa che io stia per darvi una mia lettura personale dell'Odissea, mi ha scambiato con qualcun altro che l'ha già fatto. Nel senso che l'Ulisse di cui parlo io è un personaggio che io ho conosciuto nel 2000 a Roma. Ora, la premessa è che tutte le storie e i personaggi di cui vi parlerò sono assolutamente veri e che per testimoniare la verità di questo teatro permanente della commedia italiana, su questo palcoscenico mi ci spingo materialmente anch'io perché alcune delle storie che vi racconterò di creatività hanno me come diretto protagonista. Ma Ulisse io l'ho incontrato nel 2000 a Roma, quando me ne sono rientrato dopo un periodo in cui avevo vissuto a New York. Per la serie Errori della mia vita ho comprato uno spazio che chiamano casa a Roma, in realtà la creatività degli agenti immobiliari lo ha definito un open space per amatori. Sarebbe uno stanzone a cui bisogna voler bene, perché se no te ne vai via subito. Ora, questo open space per amatori aveva però delle potenzialità e quindi era necessario ristrutturarlo. Una persona che voleva bene a me e non all'open space mi disse: io conosco l'uomo giusto per te, perché tu sei strano e hai bisogno di un architetto strano. Non era una buona premessa. Con questa premessa è arrivato Ulisse, età tra i 60 e i 70, look sono il padre di Franco Califano, capelli lunghi bianchi, occhiali colorati con gradazione di colore, guidava una Meari, non so se qualcuno se la ricorda, quella Jeep degli anni di guerra, che a Roma non si può guidare perché tutti ti urlano, oh, non scaldabagno. Ulisse, con questo look, aveva però con sé una carta vincente, un vecchio numero di AD, in cui mi fece vedere la casa che aveva ristrutturato in Canada, quella casetta in Canada, a una sua ex moglie. Ora, ci sono delle cose che debbono avvertirti che stai andando verso il disastro. Una di queste è che la ex moglie di Ulisse si chiamava Sheila e che la loro figlia era stata battezzata Cariddi. E non sto scherzando, perché se voi guardate i titoli di coda del film di Martin Scorsese, Gangs of New York, c'è assistente personale di Leonardo DiCaprio, Cariddi Nardulli, che è la figlia di Ulisse. Il numero di AD però mostrava una casa molto bella, una casa bianca, tutta di legno, e Ulisse mi fece, anziché farmi il solito incomprensibile disegno degli architetti che tutti fingiamo di capire annuendo, mi fece un modellino di legno in cui si vedevano tutte le cose, compreso un tavolo su ruote che poteva essere portato nello stantone per chi gli vuole bene, vicino al camino o vicino alle finestre. E io ho dato l'appalto a Ulisse per ristrutturare l'open space. Quello che è accaduto nei mesi seguenti è stato che, io essendo una persona responsabile, sono partito per l'Africa, dove dovevo intervistare un vescovo in prigione in Ruanda. Il vescovo non si faceva mai intervistare, io sono tornato dopo un mese. Quando dopo un mese ho riaperto la porta, di Ulisse non c'era traccia. C'era un povero albanese che si aggirava per casa con aria sconsolata, a cui ho chiesto dov'è Ulisse, mi ha detto non si vede. Ho aspettato, alla fine Ulisse è riapparso e alla domanda cosa ti è successo mi ha risposto ho avuto un processo. Io mi aspettavo per truffa, Ulisse era stato processato per bigamia. Questo è importante ai fini della storia perché mi ha spiegato, io mi sono sposato a Bari negli anni 60, non c'era il divorzio e sai, lasciare una donna di Bari tutta la famiglia ti rincorre negli anni 60, per cui sono scappato in Canada, dove aveva risposato Sheila, da cui aveva avuto Cariddi. Lo Stato canadese, avendo lui lavorato 20 anni in Canada, aveva scoperto che lui aveva diritto alla pensione e gli aveva chiesto se poteva fare tutte le pratiche, lo Stato canadese, che essendo lo Stato canadese prende tutti i documenti da quello italiano e si accorge del doppio matrimonio, per cui Ulisse viene condannato, per mia fortuna, e dopo si capirà perché, con la condizionale per bigamia. A questo punto io decido di seguire con più attenzione i lavori di questa casa e di presentarmi ogni settimana. La seconda volta che mi presento apro la porta e ci sono due bellissime ragazze in bikini che dipingono la parete di bianco. Vado alla ricerca di Ulisse, lo trovo sul tetto e gli chiedo chi è che mi sta dipingendo la casa di bianco. E lui serenamente risponde le sorelle Falcone, chiarezza e ricchezza. Mi domando se le sorelle Falcone abbiano una ditta di restauri. La risposta è no, sono due attrici. La domanda è perché due attrici di nome Chiarezza e Ricchezza mi stanno dipingendo casa? E la risposta di Ulisse è con i soldi di questa ristrutturazione io finalmente posso girare il film Uova al Tegamino, che ho scritto in Canada, andando a una tavola calda tutte le sere, quando vivevo con Sheila, la madre di Cariddi, e che non ho mai potuto autoprodurre. Per cui al mattino faccio casting a casa tua, quelle e quelli che passano da ruolo per il film, quelli che scarto gli do un lavoro. A quel punto ormai la vicenda non era più reale ma puramente narrativa e ve lo posso assicurare, nei giorni seguenti ho visto una cantante jazz che eseguiva vocalizzi per dare un'atmosfera new age alla casa. Non si era qualificata per la colonna sonora ma valeva come atmosfera per la casa in cui avrei vissuto. Tutto il resto è andato di conseguenza, fino a che mi ha consegnato questa casa che non assomigliava a quella della miliardaria Sheila, il tavolo su ruote non si spostava nemmeno con tre spalle dal camino, però insomma, me l'ha consegnata. Io a quel punto l'ho pagato, ho tentato, come dire, quando lui se n'è andato, di fare le prime cose, ad esempio di utilizzare il bagno. L'effetto è stato che l'acqua usciva da sotto e si propagava per tutta la casa. Ho tentato di fare la prima lavatrice della mia vita, da me autogestita, e l'acqua ha fatto scoppiare il parquet. A questo punto sono andato invano alla ricerca di Ulisse, che mi ha addirittura mandato una richiesta dal suo avvocato per ulteriori pagamenti. Per fortuna era stato condannato in contumacia con la condizionale per bigamia, così che la mia rivalsa con l'accusa per truffa ha fatto sì che lui si interrompesse. La domanda è: perché vi ho raccontato tutta questa storia su Ulisse? Perché io ho un sospetto che Ulisse sia un testimonial di questa creatività italiana, perché per come la intendiamo in questa epoca contemporanea, nella creatività italiana c'è sempre quel tanto di cialtroneria, di improvvisazione, di ce l'abbiamo fatta nonostante non sapessimo dove stavamo mettendo le mani, però, cioè, siamo arrivati con una squadra di cialtroni accusati, ma abbiamo vinto i mondiali. La facciamo sempre franca, c'è quel tanto di improvvisazione che fa sì che, secondo me, se dovessero, come dire, usare delle facce per la creatività contemporanea dell'ultimo secolo, si aperterebbe: qua c'è Totò alla Fontana di Trevi, che sta vendendo la Fontana di Trevi a un signore di passaggio, e qua c'è Benetton, che ha fatto dei maglioni colorati, un'invenzione abbastanza limitata. Poi, come due proiettori avanzano, si fondono e viene fuori Ricucci, che è questo signore di cui io non sapevo molto dall'estero. Poi ho letto tutti i profili che ne venivano tracciati, e si diceva: è un italiano tipico, ha inventato cose che non c'erano. In fondo c'è simpatico perché ci assomiglia. Come dico spesso, io poche certezze ho, una è che non assomiglio a Ricucci, di cui, con grande sprezzo, a un certo punto Montezemolo lo disse in un'intervista di lui e tutti gli altri immobiliaristi: questi signori non hanno mai creato nemmeno un bottone. In realtà hanno creato molte asole, che è un fenomeno. E l'asola è importante per arrivare al concetto italiano di creatività, perché a un certo punto l'asola è un buco, lo sappiamo fare tutti. A un certo punto nel sistema pubblico italiano si verificano dei buchi, e il ministro del tesoro cerca di ripianarli con provvedimenti non esattamente ortodossi, forse anche un po' cialtroni. E che cosa dice per spiegare queste manovre? Abbiamo fatto finanza creativa. L'idea di creatività comincia ad associarsi in maniera, indelebile al fatto che si debba fare qualcosa che poi sta in bilico, cammina allegramente come un funambolo sulla legalità. È sempre qualcosa che non è perfettamente da questa parte, non è ancora dall'altra, però proprio questo stare in bilico ha il suo valore creativo. Allora, vedendo una parte, addirittura storica, io ho cercato di capire la nascita e lo sviluppo di questa forma di creatività in Italia negli ultimi 20 anni, andando quindi agli anni 80, e mi sono ricordato di un altro ministro, anche lui molto creativo, uno di quelli che passavano le notti in discoteca, De Michelis, che era ministro del lavoro, e a un certo punto disse una delle frasi che secondo me hanno segnato indelebilmente troppe vite. E la frase era: il lavoro non c'è, bisogna inventarselo. E lì sono arrivati i cincillà. Ma prima di arrivare ai cincillà, allora a questo punto vado sul palcoscenico tarlato e racconto la mia esperienza, perché io ero uno di quelli che usciva dall'università e si sentiva dire: il lavoro non c'è, bisogna inventarselo. Io mi ero laureato in giurisprudenza e assieme a un altro mio compagno di studi, tutti e due in assenza di lavoro e in cerca di creatività per inventarsi quello che non c'era, ci mettemmo a fare tesi per conto terzi, ma ne facemmo proprio un'attività sviluppata, nel senso che in un anno io credo di aver scritto 26 tesi di laurea, di cui la metà in esami che non ho mai dato e due in facoltà dove non ho mai messo piede, economia, commercio e storia contemporanea. Bastava applicare uno schema e si poteva fare qualunque cosa, laureando persone che oggi credo abbiano delle attività. Io ho visto gente che si è poi laureata arrivare facendogli vedere quello che aveva fatto fino a quel momento, ed era su un quaderno pigna di quelli con qui, qua, sulla copertina e le righe di seconda elementare, quando si scriveva col calamaio, e lì c'erano alcuni pensieri, ed oggi una di queste persone fa l'avvocato e altri fanno altre attività. E anche lì però mi sono accorto a un certo punto che questa forma, come dire, creativa aveva il supporto della legalità. Quando me ne sono accorto? Quando il mio socio in questa avventura mi telefonò e disse: siamo stati scoperti. Mi ha convocato stasera alla caserma dei Carabinieri un colonnello perché vuole parlarci, ha visto il nostro annuncio e vuole sapere che cosa facciamo esattamente. Noi abbiamo passato un pomeriggio a preparare la linea difensiva, dire noi non facciamo tutte le tesi, diamo solo una consulenza, insomma, siamo arrivati con tutto da buoni avvocati, con una linea difensiva, ci siamo seduti davanti a questo colonnello dei Carabinieri, gli abbiamo spiegato appunto noi non facciamo la tesi completa, diamo un aiuto. E lui ci ha risposto: no, io non voglio aiuto, voglio la tesi completa perché mia figlia non capisce niente. A quel punto ovviamente gli abbiamo anche praticato uno sconto, che lui esigeva peraltro, come dire di no. Gli abbiamo consegnato la tesi alla figlia, perché doveva sposarsi in fretta con questo Oscar che capiva meno di lei, sosteneva il colonnello dei Carabinieri, e ricordo il giorno in cui gliel'abbiamo portata c'era una visita del prefetto dentro questa caserma dei Carabinieri, per cui ce l'ha fatta consegnare in una specie di sgabuzzino dove lui si presentò vestito come in un calendario dei Carabinieri con le piume, ritirò in fretta questa cosa, si diede un assegno e noi continuammo ancora un po' fino a che io andai a fare un altro lavoro molto più nobile, nel quale ho scoperto la vicenda dei cincillà e della creatività applicata alla libera iniziativa d'impresa che si stava sviluppando negli anni Ottanta. Nel senso che accettai un lavoro improbabile come redattore di una rivista che parlava di agricoltura, premesso che ancora oggi non distingo un campo di patate da una vigna, e come primo servizio mi chiesero di andare a raccontare un'azienda che cercava di estrarre etanolo dal sorgo. E io chiesi nell'ordine cos'è l'etanolo e che cos'è il sorgo, dopodiché posso parlarne anche per pagine e pagine. E mentre stavo in questa rivista c'era questo strano fenomeno per cui ogni tanto le segretarie si rimpallavano una telefonata e poi riappendevano, ridendo del signor Mariano, fino a che mi vedono questo e dire: ma chi è questo signor Mariano? Dice: ma è uno che sta in Friuli e ce l'ha coi cincillà. Beh, l'idea di questo signore che ce l'ha coi cincillà mi accese una curiosità, per cui vorrei parlargli a questo signor Mariano. Venne fuori che negli anni in cui appunto bisognava inventarsi un nuovo lavoro, investire su se stessi, essere imprenditori, c'erano questi annunci, credo nel retro delle schedine Totocalcio, assieme a quelli degli occhiali a raggi X con cui si vedono, o delle scimmie che nascono dall'acqua, c'erano questi annunci: allevate cincillà. E l'allevamento dei cincillà doveva funzionare in questa maniera: l'azienda ti porta 6 cincillà, i cincillà si riproducono come conigli, non come cincillà, per cui nel giro di 3 mesi ce ne saranno 120, chi ti ha venduto i primi cincillà passa, ritira i cuccioli e via che si va, e nel giro di 2 anni rientri dall'investimento, nel giro di 5 anni hai un capannone come questo pieno di cincillà. Questo povero Mariano Visentini era in cassa integrazione, aveva scelto l'uscita preferenziale, si era fatto dare la liquidazione e l'aveva investita in 6 cincillà. Se non che in un giorno in cui la sua mente funzionava più del solito, di fronte a un cincillà malato chiamò il veterinario e il veterinario gli disse: questo cincillà è incurabile. E lui domandò: non sarà un maschio, perché questo riduce le possibilità di figliare del mio piccolo allevamento di cincillà? La risposta del veterinario fu: sì, ma d'altronde sono 6 maschi. Quindi le possibilità di figliare del suo allevamento erano praticamente zero, dal che lui si trasformò con uno slancio creativo in un detective, andò alla Camera di Commercio di tutte le città del nord, scoprì chi c'era dietro queste mille organizzazioni con nomi diversi che vendevano cincillà e in realtà non passavano mai a ritirare i cincillà che anche fossero nati, perché a qualcuno non potevano rifilare solo ma ci sarà una femmina di cincillà in Italia che può produrre un cuccioletto, scomparivano ed erano sempre le stesse 12 persone, un'associazione per delinquere che aveva sì avuto un'idea, si era sì inventato un lavoro, molto più di quanto avessero fatto quelli che avevano creduto nel cincillà. Credo che in quell'epoca lì si sia diffusa un'idea ancora più forte di bisogna creare, bisogna inventare, e queste invenzioni andavano tutte le volte paradossalmente a scivolare sul piano della legalità, diventavano sempre qualcosa, come dire, di nuovo Totò che ti vende la Fontana di Trevi. Ma questo, come dire, atteggiamento si è perpetuato negli anni, ormai siamo diventati, io credo, un popolo che non vuole più fare il lavoro tradizionale, no? Che rifiuta la scartoffia per qualche cosa di più creativo, cioè tutti vogliono essere artisti. E c'è questa vicenda che io racconto spesso, e l'ho anche scritta nell'ultimo libro che ho pubblicato, che secondo me è, come dire, l'emblema della trasformazione che è avvenuta in questi anni in nome di valori forse travisati, e la vicenda è quella della cosiddetta avvocatessa, tra virgolette, Zoccola. Ed è anche questa una vicenda legata al mio ritorno da New York a Roma, dove viaggiava con me anche la domanda che mi veniva ripetuta spesso all'estero di che cosa è successo nel vostro paese, no? Ma perché avete questi rappresentanti nel mondo, che cosa è cambiato? E io, dopo aver incontrato questa persona, per spiegarlo raccontavo questa vicenda, che è una vicenda che ha a che fare con la televisione e la politica, ma non è quella che uno si aspetta quando faccio questa premessa. Perché in questo piccolo monolocale che io avevo deciso di lasciare nel centro di Roma, la proprietaria mi disse le succederà un'avvocatessa venuta dall'Italia meridionale, anzi se l'aspetta e le consegna le chiavi. E io attesi questa persona, il citofono suonò, aprì la porta e mi trovai di fronte praticamente alla signora dei Malavoglia, una signora tutta in nero che non mi sembrava una giovane avvocatessa. E infatti alle sue spalle prontamente apparve invece una sosia di Eter Parisi, che era l'avvocatessa, che si presentava in effetti con un abbigliamento succinto, i capelli tinti, una allegria che non si vede spesso nelle aule di tribunale, va detto. E mi ricordava appunto una soubrette, ma le consegnai le chiavi della casa con la sola richiesta, qualora dovessero arrivare comunicazioni, mi avvisi. L'avviso arrivò di lì a pochissimi giorni e mi disse c'è una bolletta per lei, se viene a prendere il caffè da noi gliela consegniamo. Allora, l'idea di questo rito, il caffè da noi con la mamma, l'avvocatessa, sembrava simpatico. Andai a ritirare di persona questa bolletta e fu a quel punto che l'avvocatessa mi disse ho saputo che lei fa lavori per la televisione, nessuno è perfetto. Ammisi, e allora mi disse posso fare una cosa, potrei darle il mio curriculum, perché io in realtà non voglio fare l'avvocatessa, anche se ho raggiunto tutti i requisiti, ho lo studio avviato a Catania, ma vorrei andare in televisione, ballare e cantare, cosa che, di cui avevo l'assoluto sospetto. E a questo punto mi consegnò questo curriculum, e in questo curriculum io cominciai a scorrere, ho scritto a macchina con cancellature, cominciava con Miss Sorriso Sicilia e proseguiva con Miss Gambe Basilicata, che mi avrebbe sorpreso se non fosse stato, e qui faccio un passo indietro, che nella mia biografia professionale, dopo l'anno trascorso a cercare di capire cos'era l'etanolo e cos'era il sorgo, io finì in un piccolo giornale di provincia, che ancora la provincia è veramente il nodo creativo di questo paese, il giornale era La Gazzetta di Modena, nel quale trascorsi una meravigliosa estate osservando questa fauna giornalistica strepitosa, perché c'era l'addetto a Pavarotti che ogni giorno assomigliava di più a Pavarotti. Ingrassava, infatti ebbe da lui lo scoop del divorzio, perché ormai Pavarotti era convinto di guardarsi allo specchio e parlare con se stesso. c'era un cronista di Nera che si assentò durante la pausa pranzo, io rimasi solo in questa, e il suo telefono squillava. Al 15° squillo io risposi e una voce mi disse: la questura, le passo l'ispettore, non ebbi il tempo, io non sono il cronista di Nera, e l'ispettore mi disse: è arrivata quella partita di sveglie dalla Romania. Non so quali traffici creativi ci fossero in piedi, ma soprattutto quando mise giù il telefono vidi arrivare Nicola Calicchio. Nicola Calicchio aveva con sé una borsa sdrucita di pelle, la camicia aperta da cui pendevano medaglioni, si mise al telefono, e perché parlo di Nicola Calicchio a questo punto? Perché mi ero interrotto su Miss Basilicata. E Nicola Calicchio prese il telefono e cominciò a comporre un numero e disse: allora signora, passo stasera alle 9, vedrà che con Miss Sassuolo ce la facciamo. E riappese. Compose un altro numero: allora signora, passo stasera alle 10, vedrà che con Miss Carpi ce la facciamo. E così avanti andò per un'ora, fino a che tornarono i giornalisti della Gazzetta di Modena e io dissi al caporedattore: c'è un signore là che usa il telefono e non so bene cosa stia facendo. E questo mi dice: è il postino. Con grande naturalezza, dice: in che senso? Dice: è il postino che, della zona, che poi quando finisce di lavorare in posta ha messo su questa agenzia di Miss, in cui attraversa con le mamme, mette insieme una scuderia di 12 ragazze e le porta da un concorso all'altro e prima o poi qualcosa riesce a fargli vincere. Se non è Miss Gambe Sassuolo sarà Miss Sorriso Carpi, però qualcosa lui porta a casa. E porta a casa anche, voglio dire, l'avvocatessa che alla fine di questo suo curriculum risultava addirittura avesse cantato a Sanremo. La cosa mi sorprese perché benché Sanremo abbia avuto degli anni difficili, io non mi ricordavo mai di una signora del genere che ci avesse cantato, per cui le ho chiesto in quale anno questo fosse accaduto, e in quel momento la madre aprì una cassapanca, rovistò e ne estrasse una pergamena. E su questa pergamena c'era il diploma del corso di canto, giorni 3, con firma del cantante Scialpi, che evidentemente il lavoro non c'è, il successo non c'è più, bisogna inventarselo, si era riciclato come maestro di canto per giovani che volevano sfondare. Oh, la vicenda di questa avvocatessa appare marginale, ma in realtà ha avuto due effetti devastanti. Uno, a un certo punto mi ha convinto di avere delle allucinazioni visive, perché quel poco di televisione che io guardavo dal traino del TG allo spettacolo comico, o lei sgambettava dietro il protagonista o rideva sullo sfondo. Fino a che l'ho incrociata per strada a Roma, le ho chiesto notizia di questa mia allucinazione e lei mi ha detto: l'anno scorso ho fatto 500 ore di TV e una volta ho anche parlato. Se viene su le faccio vedere la videocassetta che la mamma ha registrato di questo suo scambio di parole con il conte, e io lì è come Ezechilla, non so e non voglio sapere chi sia il conte col quale aveva fatto questo scambio di parole. Il secondo effetto è che poi, come tanti, vivono questa illusione di essere diventati artisti semplicemente perché appaiono dentro un luogo deputato a mostrare persone che sanno fare qualcosa, nel quale ormai finiscono persone che non sanno fare assolutamente nulla. Questa illusione svaporò dopo la trasmissione di Chiambretti, in cui c'erano 110 laureate, tra cui lei sullo sfondo, e l'illusione svaporò e lei si rese conto di una cosa tristissima, che mi confessò un anno dopo, e cioè che per stare in televisione bisogna avere a che fare con la politica. Cosa che è deflagrata nell'estate scorsa. Io questo avere a che fare con la politica non sapevo bene come tradurlo, ma mi cadde l'occhio sul polso di questa 27enne avvocatessa, e il polso aveva un orologio molto grosso, chiaramente non consono a una signora di 27 anni. Ora, quando le donne hanno un orologio molto grosso, di solito è un ricordo del padre, ma in questo caso il padre era ancora vivo, per cui l'orologio mi incuriosiva e lo guardavo con attenzione fino a che ho letto la marca Alenia, che non mi risultava essere una marca di orologi ma di forniture per la difesa. E infatti le chiesi spiegazione di un orologio Alenia e lei mi disse: è un regalo del sottosegretario alla difesa. E quindi aveva, come dire, avuto a che fare con la politica, e infatti riemerse poi prontamente in una trasmissione televisiva, e a quel punto io ne ho perso la completamente alle trance. Ora, il punto è che siamo partiti dai cincillà, a arrivare a credersi creativi solo perché si appare. E credo che, come dire, ci sia un continuo fraintendimento su che cosa significa essere creativi, perché l'altro fraintendimento colossale è chi deve essere creativo. E molto spesso ho l'impressione che la creatività sia depositata nei luoghi sbagliati e che diventino creativi quelli che non dovrebbero essere creativi. E a questo punto l'aneddoto che mi viene di raccontare è uno sempre dei miei cavalli di battaglia, che è quello del maresciallo di Varazze, che anche questo nasce in una redazione giornalistica e in una redazione giornalistica muore, perché questo è un aneddoto frainteso, perché io ve lo racconto e poi vi spiego il suo vero senso, che non riesco mai a, come dire, comunicare. L'aneddoto parte nella redazione giornalistica dove io vado a finire dopo la Gazzetta di Modena. Questa volta è una redazione apparentemente serissima, La Stampa, cioè un giornale che all'epoca era talmente noioso che non si riusciva a finire di nominarlo. E in questa redazione serissima vengo incaricato di occuparmi delle cronache nazionali. Un giorno il responsabile della Liguria arriva alla mia scrivania e mi dice: c'è una storia bellissima, Varazze, un uomo è tornato a casa anzitempo e ha trovato la propria moglie a letto. Dico, vabbè, con qualcun altro, sì, con una donna. Dico, va bene, che era anche la sua amante, boccaccio a Varazze. Diamo la notizia e mandiamo un inviato il giorno dopo per avere tutti i particolari di questa strepitosa storia boccaccesca di paese. L'inviato chiama e dice: non ho trovato niente, non ci sono i nomi, non c'è un non c'è niente, è solo una voce e niente di più. Pazienza, non si fa pezzo. Passa un mese, nel frattempo volano sassi dal cavalcavia che uccidono una donna a Tortona. A Varazze, una domenica pomeriggio come questa, un camion spagnolo che trasporta cozze sbanda perché dal viadotto alcune studentesse gettano biancheria intima. Anche questa pare una notizia molto divertente, anche perché contrapposta alla tragedia dei sassi al cavalcavia che uccidono, alcuni giornali la mettono addirittura in prima pagina, un altro inviato parte e non trova niente. Non ci sono i nomi, i carabinieri non dicono: vabbè, è stata una ragazzata, passiamoci sopra. Di queste notizie ne arrivano nell'anno e mezzo in cui mi occupo della cronaca nazionale una ventina, le più improbabili: bambini cotti fuori al sole mentre la mamma sta in casa con l'amante, intervengono i vicini con l'idrante e li salvano, nel frattempo c'è un bambino che si mette il tubo dell'innaffiatoio e ne esce un serpente. Parte una troupe Rai 3 ultimo minuto per fare la fiction su questo salvataggio, non trova il bambino, non trova il tubo e non trova il serpente. A questo punto un sospetto viene: ma come mai con tutta Italia solo a Varazze succedono queste cose strepitose? E di questo chiedo spiegazione al responsabile delle pagine liguri, che ha una risposta imbarazzata, e allora mi giunge il sospetto: non sarà il nostro corrispondente che inventa queste notizie, che ormai in Italia è considerato un reato minore inventare notizie. E lui mi dice: non è lui. E la risposta non è lui vuol dire qualcun altro. E allora chi? E lui mi dice: è il maresciallo. Perché il maresciallo, da quando ha letto i racconti del maresciallo di Mario Soldati, ha detto: io posso fare di meglio. A questo punto io mi dico una sola cosa: il giorno in cui farò l'inviato io voglio raccontare la storia di questo maresciallo. Questo accade, io divento inviato della Stampa e un giorno mi presento a Varazze. Prima di farlo mi documento, studio la carriera di questo signore, dove era stato. Prima era stato a Bormida, in provincia di Cuneo, e c'erano stati coccodrilli. Nella Bormida erano stati avvistati coccodrilli e c'era stato un sommergibile al largo, le cose più improbabili che i giornali avevano puntualmente pubblicato. passo un pomeriggio con questo signore che, come dire, giunto a un momento di familiarità, non ammette varazze, ma sul resto dice, beh, vabbè, sì, insomma, nella bormida, avevo preso un coccodrillo di plastica dal tabaccaio. Per cui io scrivo un articolo, come dire, non accusatorio, ma dal quale si capiva, intitolato I racconti del maresciallo, in cui chi voleva capire, capiva benissimo che lui si inventava queste notizie per il divertimento personale. La risposta dell'arma è durissima e gli propongo il trasferimento in Sardegna, che io credevo fosse una cosa da fumetti, ti mandiamo in Sardegna. Lui mi telefona e mi chiede solidarietà, mi dice potrebbe farmi una cortesia per evitarmi il trasferimento in Sardegna, dico se posso, potrebbe dire che se l'ha inventata lei tutta questa storia. Ora, il punto però di tutta questa vicenda è che, infatti, io la racconto ogni volta e anche quando l'ho scritta, tutti quelli che ne hanno parlato, dico, e poi c'è il caso del maresciallo di Varazze che si inventava le notizie. Ora, il problema è un altro, il problema è che è stato pubblicato. Io mi ricordo Robert Redford alla fine dei Tre giorni del Condor, quando consegna il suo dossier al New York Times, e poi il capo dello CIA lo guarda e dice, cosa hai fatto, sei impazzito? Dice, e se non lo pubblicano? E lui lo guarda e risponde, lo pubblicano. Ecco, il problema è questo, cioè queste notizie noi sapevamo benissimo, molti di noi a quel punto, quasi tutti sapevano che non erano vere, che erano state create, no? Che erano una libera immaginazione fatta per stupire o per vedere se ogni volta passavano, ma ormai non c'è più il filtro perché sono troppo belle, no? E se non le pubblichiamo noi le pubblicherà il giornale rivale, e allora nel luogo meno deputato alla creatività in assoluto che cosa accade? Che si scontrano invece due pianeti impazziti, uno i carabinieri o chi per loro, dove c'è questo signore che, e io credo che anche i suoi superiori non dovessero scoprire da una pagina della stampa che questo signore inventava fatti e li trascriveva su rapporti con sopra scritto arma dei carabinieri, però si lascia correre. E peggio ancora, in questi fogli di carta in cui voi, ma anch'io, paghiamo 0,90 centesimi al mattino per sapere che cosa è successo, non che cosa si è inventato oggi il maresciallo di Varazze, che non è un autore di una fiction domenicale che va in onda su Rai 1, e peggio ancora chi può discernere, può capire che queste sono invenzioni, che sono creazioni e non sono quello che è veramente successo, però sulla base del fatto che sono divertenti, è una bella storia, pubblichiamola, altrimenti la pubblicherà qualcun altro. Questo circuito perverso fa sì che quella che dovrebbe essere una realtà diventa invece una creazione, cioè che la creatività va a deporsi nel posto sbagliato, va a deporsi nella mente del maresciallo di Varazze, che di nuovo è vagamente cialtrone perché non sta facendo il suo lavoro, confina con l'illegalità perché dà dei rapporti che sono atti pubblici nei quali è scritto qualcosa che non è mai successo e che però viene accettato. Lo stesso accade sul giornale, ma una delle ragioni per cui io non faccio più a tempo pieno questo mestiere è che non credo di darmi in realtà una notizia, accade molto spesso, accade continuamente, accadono e vengono poi, io mi ricordo un memorabile servizio di un giornalista che adesso è in Parlamento, per cui non lo nomino, che è una persona dalla creatività stupefacente, è in grado di imitare, di fare spettacolo, è un attore, non solo un giornalista, che venne inviato in un luogo in Australia dove si praticava la prima eutanasia via computer. E lui descrisse questo garage dove il dottor Morte teneva il computer, le ragnatele, i libri e le cose, in questa cittadina dalla polvere rossa con il mare sullo sfondo, nella quale arrivo dopo aver superato canguri e altro, e questo venne pubblicato. La mattina dopo ricevemmo fax dagli immigrati italiani in Australia che leggevano il giornale, che spiegavano che non era sul mare questa cittadina, che non c'era la polvere, non era mai stata rossa, che il primo canguro era a 1000 chilometri di distanza. E cercammo di farci spiegare da questo onorevole dove era soprattutto, e lui si trovava in America in quel momento, non era mai arrivato ancora in Australia. Ecco, allora la creatività che cos'è? Dove sta il genio? Però non è nell'invenzione, ma nella capacità poi di riuscire a parare il colpo. Disse, non vi preoccupate, vi mando un secondo articolo. E disse, io sono curioso di leggere cosa c'è nel secondo articolo. E il secondo articolo cominciava così, è come in un film di Hitchcock. Quando tu trovi un cadavere in una stanza, poi riapri la porta e il cadavere non c'è più. Stamattina il vento ha spazzato la polvere rossa. La nebbia che credevo fosse il mare si è sollevata. La città è un'altra, anche il dottor Morte se n'è andato. Ma di nuovo, la cosa, questa è la parte comica, io trovo che la parte tragica sia che questo articolo poi è stato pubblicato col titolo Il giallo del dottor Morte. C'è gente che paga e si vede queste due puntate di qualcosa che è assoluta fiction, è creazione, non esiste, non è la realtà. Allora, il problema è che arrivando, passando dai cincillà alla realtà che non esiste, alla scatola dove tutti entrano facendo qualche cosa che non è niente, perché non è creatività, non è arte, non è assolutamente niente, arriva il punto in cui questi due universi si mescolano e diventano una cosa indistinguibile, per cui quello che dovrebbe essere realtà finisce, no, non c'è niente di più finto di quello che chiamano reality show, che non ha niente in assoluto di realtà. E quello che dovrebbe essere creazione, finzione, invenzione, nei suoi punti più alti, come questo che sei riuscito a inventare la seconda puntata, addirittura un'arte, finisce nella parte in cui si dovrebbe invece semplicemente riprodurre, raccontare, testimoniare la realtà per quello che è. Ora, l'idea che in Italia la creatività possa essere anche in qualche modo fraintesa, secondo me è testimoniata anche da un fatto che chi sono i creativi in Italia? Se uno va a cercarla sul dizionario scopre che il creativo è il pubblicitario, cioè quello che per definizione non ti può raccontare le cose come sono, perché assolutamente deve darti un'altra visione. Allora, che il creativo sia un pubblicitario è una cosa che a me è sempre, l'idea che uno si presenta e dice tu che cosa fai nella vita? Sono un creativo. E quello che fa è, per esempio, una volta ho conosciuto uno che mi dice sono un creativo, qual è l'ultimo slogan che hai creato? Dice, sai, io lavoro per la Barilla, avevamo per testimonial Falcao, abbiamo lavorato a lungo, voi non so se ve lo ricordate, ma c'era Falcao in primo piano e diceva obrigado Barilla, cioè grazie Barilla. E hanno lavorato a lungo per arrivare a questa conclusione, che però, a quello che io so, è la numero due nel campo di quello che i creativi possono fare, perché il numero uno è un italiano che io ho conosciuto a New York, che si era inventato un lavoro. E il suo lavoro era tradurre le campagne pubblicitarie, perché ovviamente uno ha un prodotto, lo vende in un determinato mercato, poi lo deve esportare e non sempre la stessa campagna pubblicitaria può essere comprensibile negli altri paesi. E gli chiesi di darmi un esempio chiave della sua attività creativa in questo campo e lui mi spiegò che era stato contattato dalla Nike per vedere di adattare il suo slogan fuori dall'America negli altri paesi del mondo. Gli avevano dato $100,000 e un mese di tempo per adattare lo slogan della Nike negli altri paesi del mondo. Ora, lo slogan che lui doveva adattare è Just Do It, che, come voi sapete, è Just Do It in tutto il mondo. Nel senso che lui al termine di questo mese ha compilato 100 pagine in cui gli diceva va bene così. Non fate assolutamente, non toccate niente, perché tanto in tutto il resto del mondo ognuno lo capisce a modo suo, però funziona ugualmente, che trovo assolutamente geniale, molto più di quel traduttore di cui chi ha lavorato in Mondadori racconta le gesta, che è un personaggio che lavorava in Svezia e faceva il doppiatore negli anni 60 dei film porno. Che è un'altra attività, se ci pensate uno che fa il doppiatore dei film porno, in realtà non sapeva lo svedese, perché non occorre assolutamente, però era, grazie a questa attività si pensava che lui fosse in grado di, per cui gli venne assegnata la traduzione di un libro svedese. e lui, essendo Totò alla Fontana di Trevi più Just Do It, presentò questo malloppo in cui nelle prime 10 pagine c'era la traduzione di quel libro dal francese e le altre erano bianche. Ritirò l'assegno in tempo, ritornò in Svezia a sospirare a ritmo dovuto e riuscì a fare questo. Ma cosa dire, questo era un personaggio ai confini, mentre dire, i pubblicitari che inventano Obbrigado Barilla e quello che in un mese e in 100 pagine riesce genialmente a dire Just Do It, va bene così, non solo piglia $100,000, ma anche si può fregiare del titolo di creativo, che da un lato forse, ma non so, viene affibbiato a sproposito, dall'altro io credo che in Italia poi ci sia la paura di chi è veramente creativo. Io ricorro spesso ad esempi di carattere sportivo e la paura che gli allenatori italiani hanno avuto sempre di far giocare Roberto Baggio era strepitosa, perché io ho letto molte interviste in cui, ma lo stesso Lippi quando ce l'aveva la Juventus, si chiedevano ma dove lo metto Roberto Baggio? Secondo me la risposta è tu lo metti in campo e poi ti preoccupi dopo di quello che può succedere. Perché in realtà quello che può fare delle cose che non sono previste nello schema è, come dire, è preoccupante. L'idea di rivoluzione, io ho letto con grande interesse un'idea finalmente creativa di Rutelli, quella di dire cambiamo, no, l'idea che tutti debbano andare in ferie in agosto, la vita è cambiata, possiamo anche farlo diversamente. Perché fare cose di questo genere è molto difficile, soprattutto in un'organizzazione aziendale. Un creativo, cioè una mente che voglia pensare diversamente in un'organizzazione aziendale, è come un bambino che si scontra con il padre che gli dice è così, è sempre stato così, perché? Perché te lo dico io. E non puoi fare assolutamente nulla. Nella mia, quindi, breve esperienza all'interno di un'azienda, negli stessi anni in cui mi arrivava la notizia del maresciallo di Varazze, ero perseguitato dai direttori, vice direttori, dall'idea bisogna chiudere presto, cioè il giornale deve essere chiuso presto perché così arriva nelle edicole, se chiudiamo tardi ogni mezz'ora in più sono 10.000 copie in meno. Ora, bene, chiudiamo presto, allora io avevo avuto un'idea, cioè, creativa, cioè quella di coinvolgere la gente che lavorava con me in modo che fosse motivata, perché non credo che il modo di motivare le persone che lavorano sia urlargli chiudete presto ogni sera 4 volte alle 9:30. Per cui, siccome tutti, secondo me, rimaniamo più o meno a 16 anni, poi il resto è tutta discesa, no? Quello che siamo è quello che eravamo a 16 anni. A 16 anni, soprattutto i maschi andavano spesso nelle sale giochi dove c'erano i flipper, e nei flipper o anche nei videogiochi successivi rimangono i record, no? Quello che ha fatto il punteggio più alto e avere il proprio nome lì è una cosa importante. Io mi ero inventato questa cosa, facciamo i record, vediamo qual è la formazione che riesce a chiudere più in fretta. Quella che fa il record si va tutti al cinema, quella sera lì rimane solo quello del giorno e notte. Questo aveva creato una motivazione pazzesca, noi chiudevamo ogni sera prima per battere le regole, abbiamo cominciato alle 10:30, poi alle 10:15, poi alle 10, poi chiudevamo alle 9:48 mettendo alla colonna i nomi di quelli che c'erano. E mentre tutti gli altri stavano là in cagnide, si vedeva questo settore di gente che urlava prendo io, passo io, lavoro io, con un entusiasmo. Poi è chiaro che sarebbe arrivato il limite, perché scendere sotto le 9:30 richiedeva il doping, come battere certi mondiali di atletica. Però questo faceva sì che il settore cronaca nazionale chiudesse per primo con un'atmosfera allegra e che molta gente in quel settore andasse al cinema, quindi vedeva la creazione altrui, tornava, magari il giorno dopo aveva pure un'idea. La reazione aziendale fu che un giorno fui convocato dagli stessi che mi urlavano chiudete presto, e mi dissero tu non puoi fare questo. Perché? Perché sennò negli altri settori tutti mugugnano, dico ho capito, perché non l'applicano tutti e non si può. Ecco, io quel non si può non l'ho mai ben capito. Non capisco perché se qualcuno ha un'idea e quell'idea funziona, invece di propagarsi per contagio, molto spesso venga sterilizzata, venga fatta abortire perché sconvolge, come dire, delle strategie che sono perdenti, perché il giornale chiude tardi, perché se non c'è uno che si inventa qualcosa che gli avversari non possono prevedere, le partite non si vincono. E c'è un modo di dire che non so bene, la paternità è disputata da due autori, ma che riguarda il calcio, che si dice che le partite in realtà si capiscono solo se le guardi dalla tribuna, perché dalla tribuna vedi tutti i giocatori e gli spazi, e si dice che un grande giocatore è quello che riesce a fare passare la palla dove c'è il buco, dove c'è lo spazio, e farla arrivare nel punto dove c'è un compagno o in gol. Ma il fuoriclasse è quello che fa passare la palla dove tu lo spazio non lo vedi proprio. Allora, allo stesso modo io credo che i grandi creativi siano quelli, come dire, che hanno inventato cose che se non c'erano non bisognava proprio inventarle, no? Ne potevamo fare benissimo a meno, so, Forza Italia, no? E credo che paradossalmente in questa nostra epoca quelli che hanno avuto, come dire, le idee più coraggiose, perché inventarsi un partito da niente, dargli un nome e arrivare da 0 a 100 in 3 nanosecondi è una dimostrazione di creatività e di intuizione. Un altro che considero un grandissimo creativo è il sindaco di Roma, Walter Veltroni, perché lui dice: io creo la festa del cinema, no? Creo una cosa che non c'era, e che se non c'era, se anche non la inventava, stavamo bene tutti lo stesso, perché c'è Venezia adesso, facciamo la replica tra un mese. E la cosa strepitosa è che il cinema immediatamente crea la festa per Veltroni, perché traducono in film tutti i suoi libri. Allora, quello secondo me è un creativo geniale, che riesce, come dire, a far sì che non solo esista una cosa che prima non c'era, ma che questa cosa, come dire, lo coinvolga e diventi un surrogato. Ma tutta questa creatività, di nuovo, alla fine si rivolge, come dire, a un interesse personale. Si parte da delle motivazioni che non sono quelle di propagare qualche cosa di positivo, non sono quelle di far funzionare meglio l'organizzazione, quelle di inventare qualche cosa che non c'era ma che era necessario, perché fa del bene veramente a un gruppo allargato di persone. Allora, io credo che una delle frasi più preoccupanti che ho sentito, paradossalmente, è la chiusura di un'intervista che il quotidiano La Repubblica ha fatto al Presidente del Consiglio Prodi, all'indomani della vittoria dei mondiali, che io ancora non ho capito perché se l'Italia vince i mondiali il Paese prospererà. Al di là del fatto che adesso, anche se uno va in Messico, ti dicono campioni del mondo, mentre fino a 2 mesi fa, ve l'assicuro, ti dicevano Baggio Maldini, cioè avevano saltato una generazione, quegli altri non erano ancora arrivati, adesso dicono campioni del mondo, ma non possono dire un solo nome di giocatore, perché è evidente che Iaquinta e Perotta non se li ricorderà nessuno. Baggio non c'era e non viene messo in campo quando si possono vincere i mondiali, perché fa un po' paura. Ma che cos'è che mi ha preoccupato e che ha detto Prodi? Quando alla fine di questa intervista lui ha detto: mi piacerebbe che questo paese ce la facesse e che alla fine, insomma, tutti ci guardassero e dicessero: les Italiens, la maniera in cui dico les Italiens vuol dire proprio: ma guarda questi, non gli avremmo dato un soldo, non si sono preparati, non hanno studiato, sono tutti qua. E anche stavolta hanno passato l'esame, che non è esattamente il tipo, e questo mi ricorda il mio compagno di università, che andò a dare l'esame di spagnolo parlando in ampezzano. E prese 21. Perché lui è andato a Cortina, parlava perfettamente l'ampezzano, les Italiens, ce l'ha fatta, è riuscito, si è inventato una cosa, è stato creativo, complimenti vivissimi. Ecco, io a questo penso quando dico che sono Mad at Italy, perché penso che ci sia questa idea di creatività che appunto ci porta a dire che è bello se ce la facciamo senza esserci preparati, arriviamo lì, ci inventiamo una cosa e la facciamo franca, e alla fine ci fanno anche tutti gli applausi. Invece di, come dire, arrivare a un'idea di creatività che stia assolutamente nel solco della legalità, che diventi affidabile, non perché, come dire, si conquista l'affidabilità attraverso il dire sempre sì, ma si conquista dimostrando che quell'idea funziona. Una delle differenze, quando mi chiedono: tu hai vissuto in America, in Italia, che differenze, che sono domande stupidissime in realtà, perché le differenze sono migliaia, ma io penso soprattutto a una cosa. Io credo che in America, se un ragazzino ha un'idea su un microchip che farà funzionare i computer 10.000 volte più velocemente e vuole andare da Bill Gates a spiegargliela, secondo me Bill Gates lo riceve, perché sa che è cominciata esattamente così la storia della Apple, della Windows. Comincia tutto con uno che ha un'idea e bisogna ascoltare le persone che hanno le idee. Molte volte vogliono abbattere il turchino per far passare la nebbia valpadana, ma molte volte hanno davvero inventato un microchip. La differenza fondamentale è che se in Italia uno ha un'idea che rivoluzionerà le auto della Fiat, deve conoscere un cugino dell'usciere che tutte le volte che passa l'amministratore delegato lo saluta e che lo metterà in contatto con la zia della segretaria che gli farà avere un appuntamento di lì a 2 anni, se tutto va bene. A quel punto la sua idea sarà già diventata obsoleta perché qualcuno, e precorro l'incontro che seguirà, qualcuno in Cina o in India gliel'avrà già copiata entrando nel suo cellulare attraverso un satellitare e sarà già stata prodotta. Allora, credo che invece di, come dire, a volte io temo il compiacimento per i Totò alla Fontana di Trevi, per gli inventori di Asole, per quelli che passano l'esame e per questi les italiens. E invece c'è troppa poca fiducia per quelli che un'idea ce l'hanno davvero e che è un'idea che è nata perché sanno che cosa stanno facendo, che sia giocare a pallone in una squadra, che sia lavorare in un'azienda, che sia trafficare dentro una rete informatica. E allora forse bisognerebbe spostare sia l'ammirazione che l'apertura di credito da questa visione dell'Italia un po' superata, che è divertente ma che dovremmo anche scrollarci di dosso, verso quest'altra possibilità che in fondo c'è come c'è in qualsiasi altro paese ma che troppo spesso viene soffocata, e questo a me un po' fa diventare matto. Grazie.